Parliamo di paternalismo e autodeterminazione, perché probabilmente avrei sentito dire entrambe, ma soprattutto autodeterminazione. La paziente si deve autodeterminare, la persona si deve autodeterminare, una salute autodeterminata, senza mai davvero avere l'occasione di entrare dentro il significato di questa parola, perché non è una parola vuota, è una parola che ha delle ripercussioni pratiche in come stiamo, in cosa facciamo nello spazio di cura, ok? Per capire l'autodeterminazione dobbiamo un po' partire dall'altro lato della medaglia, ossia il paternalismo. Il paternalismo è quel, diciamo, si manifesta, ok, quando il professionista o la professionista prendono decisioni per il bene della persona assistita. Cioè, quando la figura professionale pensa o sente dentro di sapere in fondo cosa sarebbe meglio per la persona che ha davanti. Io sono sicura che prima o poi hai avuto questa sensazione di avere un po' una sorta di visione dall'alto e di avere dentro quella sensazione del in fondo io saprei cosa dovresti fare, anche se purtroppo non riesci a farlo. Questo è paternalismo. L'altro modo in cui si può manifestare il paternalismo nella relazione di cura, che però è molto legato a questo primo aspetto, è quello di infantilizzare la persona che si ha davanti. E quindi considerare la persona che si ha davanti effettivamente un po' una bambina, un bambino di 5 anni, ok? Non pienamente in grado di prendere scelte, di capire concetti. In questo secondo caso, quello che magari ti è capitato magari di fare, e è umano, ok? Cioè, abbiamo fatto tutte, lo facciamo tutte, è per esempio di ipersemplificare i concetti quando parli con la persona, senza capire se li stai ipersemplificando per adattarli al livello di comprensione di quella persona o no. Cioè, magari hai davanti una persona iperculturata, laureata, che fa il manager in qualche azienda, che legge un sacco, che sa un sacco di cose, e ciò nonostante quando gli parli di spieghi il funzionamento del diabete, gli parli come se stessi spiegando a un bambino di 5 anni, ok? E non c'è alcun giudizio in quello che sto dicendo, io l'ho fatto un sacco di volte, ok? Questo è paternalismo. L'altro appunto aspetto, come dicevamo prima, è invece quello di pensare, sentire che in fondo noi sapremmo meglio che cosa è giusto per la persona. Questo paternalismo è in realtà molto, molto diffuso in ambito sanitario, nel mondo della cura, per cui se già un po', diciamo così, lo introiettiamo come persone crescendo in questo mondo, venendo noi da un ambito sanitario, avendo studiato noi nell'ambito della cura, lo abbiamo introiettato ancora di più. Ecco perché diventa ancora più importante per noi soffermarci su questo, ok? E è diffuso molto nell'ambito della cura per vari motivi. Un primo motivo è che la cultura medica è gerarchica ed è centrata sul professionista. Cosa vuol dire? Hai mai avuto, quando ancora non eri professionista, o magari anche adesso ti è capitato, quella sensazione di un po' di, come posso dire, oddio non mi viene la parola giusta, però quando entravi nello studio del famoso medico famosissimo in quel settore che ti stava per visitare, un po' quel senso, no? Così di reverenza. Oppure quando per esempio entravi nello studio della professionista che ti avrebbe affiancato, che era molto famosa, che era molto specializzata in quella sfera, proprio questo senso di essere davanti a qualcuno di importante, di più di valore, ok? Nella cultura medica c'è molto la gerarchia, cioè la figura professionale sta sopra, il paziente sta sotto. Quindi il paziente porta con sé nella sua esperienza, nello spazio di cura, questo timore, magari fa fatica a dire le cose, si scusa se deve dire una cosa che potrebbe dar fastidio, tipo io non la penso tanto così, però insomma mi scuso, spero di non dare noia a dire questa cosa. proprio fare fatica anche a raccontare le cose, vergogna, ok? Tutto perché c'è una sensazione di gerarchia, c'è una dinamica di potere nello spazio di cura in questo senso, cosa su cui lavoreremo in maniera più approfondita parlando di setting terapeutico perché è davvero importante, ok? E al centro, come abbiamo detto, c'è la figura professionale. Un altro aspetto per cui il paternalismo è molto diffuso in ambito sanitario è che si associa molto la salute alla moralità, inconsapevolmente e storicamente, ce lo siamo già dette, ok? Una persona sana, secondo la visione normativa della salute, è una persona che è più di valore. E più di valore significa più felice, più amabile, più ricca, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi sentiamo dentro quella credenza di dover in qualche modo salvare chi in fondo non è allineato alle visioni di salute, fino al diventare un correggere chi non si comporta in modo sano, ok? Un altro pezzettino è che sicuramente c'è anche una certa, fa un po' paura, diciamo così, l'idea di una responsabilità co-condivisa nello spazio di cura, perché è sicuramente molto più difficile da gestire. E questo sono certa che se stai già facendo il passaggio di approccio, lo hai vissuto su di te. Quanto è più difficile vivere lo spazio di cura nel momento in un certo senso è da una parte liberatorio, ma da un'altra parte quanto è più difficile e complesso gestire uno spazio di cura nel momento in cui non ci sono più io che dico all'altra persona che cosa mangiare, che dico all'altra persona allora cosa proviamo a fare, che do il piano all'altra persona, dove non c'è più questa unidirezionalità, o comunque non sono più io, non c'è più una persona che è l'esperto che traina, l'esperto è intenso lo specialista che traina, ok? Riconoscere il paternalismo non è ancora una volta mai per sentirsi in colpa, perché prima di professionisti siamo persone nate e cresciute in questo contesto culturale, ma perché così possiamo riconoscerlo anche nei nostri spazi di cura, anche nelle nostre pratiche, dove purtroppo entra in maniera subdola, ok? Non intenzionale. E cambiare, ok? Quindi, cosa vuol dire riscrivere un po' l'idea di paternalismo? Allora, innanzitutto, rompere questa illusione della scelta giusta imposta dall'alto. Quando noi proponiamo una scelta giusta, quando noi proponiamo un passo che riteniamo migliore, che sia il muoversi, il non pesarsi anche, ok? Il sentire la fame nello stomaco, il fare quella pratica di mindfulness ogni giorno. Rischiamo, senza volerlo, di riprodurre quella dinamica prescrittiva da cui vogliamo uscire. È vero, il contenuto è diverso, è più infiocchettato, ok? Ma di fatto stiamo prescrivendo. Perché? Perché comunque stiamo portando avanti l'illusione, o meglio, la visione paternalistica, che esista una scelta migliore per quella persona e che noi, dall'alto della nostra professione, la stiamo cogliendo e che il nostro compito sia quello di portare la persona lì. Il nostro compito sia quello di far vedere, ok, mi fermo un attimo su questo, introiettiamo l'idea che il nostro compito in quanto professione della salute sia quello di far vedere alla persona quali sono le scelte giuste e portare la persona lì. Invece no, ok? Quando siamo in uno spazio di cura non c'è una gerarchia, c'è una collaborazione, come due insiemi che si incrociano. C'è lo specialista della materia che ha una serie di strumenti, conoscenze, sguardi che possono supportare l'altra persona che ci chiede aiuto. E poi c'è l'esperta della propria esperienza, l'esperta di sé, che è il paziente e la paziente, solo lei o lui sente come la fa stare quella cosa, quando ha fame, quando è sazia, quando prova piacere, quanta energia. Queste due persone si intrecciano e creano la relazione terapeutica, dove avviene tutto il processo di cura, anche nutrizionale, ok? Quindi noi non abbiamo il compito di far capire alla persona che in fondo la cosa giusta sarebbe quella e poi portarla lì. Ma noi abbiamo il compito di mettere al servizio della persona i nostri strumenti, le nostre conoscenze, il nostro sguardo, perché la persona riesca dentro di sé, piano piano, nel processo terapeutico, che vedremo poi con gli strumenti, che nella pratica proprio, guarda, ciccia ciccia, concreta concreta, come fare, ok? Però bisogna partire da qui, a capire qual è la sua scelta e poi aiutarla, starle a fianco se fa fatica a integrarla, ma ha il desiderio di farlo, ok? Perché solo lei lo sa, cioè, ti faccio un esempio pratico, pratico, anche se poi avremo un'infinità di casi clinici, ma ti faccio un esempio pratico. Immaginiamo che la persona, ad esempio, fammi pensare un attimo, ecco sì, che la persona si dica molto col fiatone, molto stanca, molto che sente il proprio corpo molto rigido, appesantito, e quindi noi abbiamo una serie di conoscenze dalla formazione che abbiamo fatto e ci può nascere il pensiero, forse il movimento, fare un po' di movimento, potrebbe aiutare questa persona a sentirsi bene, ok? Poi però sarà la persona con la sua esperienza a vedere se è davvero così, perché per una persona questo darà come esito un miglioramento del suo benessere, per un'altra persona magari fare movimento vorrà dire attingere a quel pochissimo tempo libero che ha, a quelle pochissime energie post lavoro e famiglia che ha, e vorrà dire per esempio sovraccaricarsi ancora di più, aumentare i livelli di stress, la disregolazione emotiva, arrivare alla sera molto più nervosa e togliere anche quell'unico momento di piacere senza performance, come magari stare un po' sul divano o leggere qualcosa, e quindi poi magari questo farà sì che peggiori le proprie relazioni, perché poi cena tende a discutere molto di più in famiglia, a rispondere peggio, a essere molto emotivamente più reattiva, e magari poi sente il bisogno di mangiare per emozioni, per compensare, allora poi si sente ancora più appesantita e più a disagio nel proprio corpo, e quindi in realtà l'effetto globale è peggiorativo del benessere della persona, ok? Ho fatto un esempio sul movimento, possiamo farlo sul mangiare le verdure, possiamo farlo sul variare, possiamo variare sugli orari di lavoro, possiamo farlo sul ascoltare la fame, non ascoltare la fame, eccetera. Rimane il fatto che i nostri strumenti, le nostre conoscenze sono al servizio della persona e hanno senso solo nell'esperienza della persona che solo lei può fare, quindi solo lei è in grado poi di effettivamente di capire, e noi siamo lì per supportarla in questo, ok? Non per portarla in un punto che noi dall'alto già vediamo, ok? L'autodeterminazione della persona quindi diventa sia un valore etico. Ecco perché quando senti gli spazi non prescrittivi senti tanto parlare di valore dell'autodeterminazione, perché l'autodeterminazione è quella cosa che rende davvero uno spazio non prescrittivo. Io posso anche utilizzare la mindfulness, io posso anche utilizzare l'intuitive eating, ma se poi lo utilizzo con quello sguardo paternalista in cui infantilizzo la persona, in cui penso di sapere cosa è giusto per lei, in cui io la traino e la porto lì, in cui io le dico quanto, quando e cosa deve fare, in maniera più o meno gentile, ovviamente, immagino che se sei qui già lo fai in maniera gentilissima, ma magari comunque il sottofondo involontariamente è quello, io sarò comunque avendo uno spazio di cura prescrittivo. Non conta solo il cosa, ma conta soprattutto il come, ok? Quindi l'autodeterminazione diventa proprio un valore etico fondante di uno spazio di cura non prescrittivo, ma diventa anche, e questo è bellissimo secondo me, una risorsa terapeutica. Le persone hanno avuto pochissime occasioni nella vita, soprattutto negli spazi di cura precedenti, di avere uno spazio davvero non prescrittivo, di autodeterminarsi nel proprio percorso terapeutico. Magari l'hanno fatto di più in spazi psicologici, ma in spazi nutrizionali sarà stato rarissimo. E questa è una cosa estremamente terapeutica, perché permette alle persone di sviluppare consapevolezza di sé, rende le persone capaci di stare nel cambiamento. Riescono le persone a costruire un'idea di salute e di cura che ha senso per loro, e non è solo una questione di, passami il termine, coerenza teorica, coerenza sociale, ok? Quindi l'autodeterminazione non è più solo un valore etico, ma diventa proprio un valore clinico, una risorsa terapeutica, perché costruire uno spazio di cura in cui permettiamo alla persona di autodeterminarsi in quella relazione terapeutica dove noi siamo le specialiste ma l'altra persona è l'esperta, diventa essa stessa parte del processo terapeutico, diventa parte di quel pezzettino che le permette di dire, ok, mi dicono che mangiare a colazione è fondamentale, ma io, quando mi sveglio in questo modo, sento che per me è meglio non farlo, perché io sto meglio in questo, quindi io non lo faccio. Ha più valore la mia esperienza reale e autodeterminata e legittimata della teoria che il mondo esterno mi impone o mi passa. Quella parte di legittimazione che tanto, tanto desideriamo far crescere nelle persone nello spazio di cura, ma che ci sembra sempre non riuscire a fare, passa dagli strumenti di cura che vedremo in tutto il dettaglio, ti assicuro, guarda, tutto nel dettaglio, ok? Però prima da qui, prima passa da qui. Quindi, attenzione però, nel momento in cui crei uno spazio, cerchi di coltivare l'autodeterminazione nello spazio di cura, un rischio comune è quello di sentirsi inutili. Perché a quel punto, se io non do consigli, se io non do indicazioni, a che servo? Ma il rischio è quindi di abbandonare l'altra persona, ok? E l'altra persona poi non si sente sicura. Prova a soffermarti su questo. Ti è mai capitato che l'altra persona ti dicesse sì, ma io preferisco avere un piano perché così mi sento più sicura. Preferisco avere delle persone perché così mi sento più sicura. La persona che arriva in uno spazio di cura non prescrittivo ha paure legate al cibo e al corpo e non è una persona abituata a legittimarsi, a autodeterminarsi, a capirsi, a seguirsi, ad ascoltarsi. Quindi è vero che noi la vogliamo creare uno spazio autodeterminato, ma dobbiamo farlo creando comunque un contenitore sicuro, perché l'altra persona se no si sente abbandonata, si sente persa. Quindi anche in uno spazio autodeterminato diventa importante essere una presenza stabile, che fa da specchio all'altra persona, che fa da contenitore, che ad esempio, ok, ad esempio la persona ci porta il... ma forse io non dovrei mangiare quell'alimento lì perché sennò poi esagero, e noi le facciamo da specchio in questo, da contenitore, legittimiamo, validiamo quell'esperienza. Capisco che tu possa sentire questo, immagino che sia molto difficile, ti è già successo in passato, cioè, come ti fa sentire, quando ti capita, come ti capita, e facciamo da specchio. Può darsi che in questo ci sia qualche paura, per esempio che possa esserci poi una perdita di controllo, che possa avere effetto sulla salute e sul peso, che tu non possa essere in grado, perché la cultura della dieta lascia dentro questo, che poi in fondo tu non sia in grado di fare da sola, ma magari invece insieme possiamo mettere lì dei strumenti, ascolto della fame, della società, un po' di conoscenze, ok? Possiamo essere una figura che fa domande, non dà risposte preconfezionate, appunto. Magari non dovrei mangiare la pasta a cena. Subito sentiamo il fuoco dentro del questa è una cavolata, ma cosa dire, questa è la cultura e la dieta. Ok, fermi. Da dove ti viene questo pensiero? C'è sempre stato, non c'è sempre stato? Ti è capitato di mangiare la pasta la sera? Come ti fa sentire, come non ti fa sentire? Qual è il timore che c'è dietro? Ok, poi partire da qui. Ok, quindi il nostro valore come professioniste della nutrizione non prescrittiva non sta nelle soluzioni che diamo alle persone, ma sta nello spazio sicuro e autodeterminato in cui diamo la possibilità di co-creare il percorso di cura in alleanza terapeutica tra noi specialisti e l'altra persona esperta. Ok, ovviamente questo è faticoso perché vuol dire lasciare spazio all'altra persona. Tutti noi esseri umani abbiamo bisogno di controllo. Quante volte il controllo è il tema terapeutico della persona che è davanti? Il controllo nel cibo, il controllo nel corpo, il controllo sui piani, il controllo sulle porzioni. Il controllo nasce da dei bisogni profondi come esseri umani, di essere al sicuro, ma anche di essere utili, di far stare bene, di evitare all'altro la sofferenza. Tutta questa parte in noi professionisti è fortissima, lo vedremo quando parleremo di impotenza e onnipotenza, ok? Questo però, anzi, parliamone subito, che cade a pennello. Cos'è l'impotenza e l'onnipotenza? Perché si sposa tantissimo col paternalismo. L'impotenza e l'onnipotenza è quella dinamica che può generarsi nello spazio di cura in cui una mia formatrice in passato mi disse: pensa un po' agli Avengers e a Iron Man. Quindi se per caso li guardi subito ti verrà l'immagine. Ma l'impotenza e l'onnipotenza è quell'altalena in cui si può trovare il professionista della cura che sente di poter essere, di dover essere onnipotente, cioè di poter essere, dover essere quella persona che risolve i problemi all'altro, che fa stare bene l'altro, ma quando questo non accade, allora si sente del tutto impotente, è come un'altalena. Sento di dover essere e poter essere onnipotente, ma poi quando questo non accade, allora mi sento del tutto impotente. Ok? Sicuramente l'hai vissuto. Ok? Questa però è una trappola molto grande. Perché? Perché nasce da quell'idea paternalistica che noi siamo onnipotenti. Invece abbiamo visto fino adesso, in questi 20 minuti, che noi non siamo onnipotenti. Ok? Quindi, questo però rischia di farci sentire impotenti. Perché se noi... cioè il controllo che noi mettiamo nello spazio di cura attraverso il dare informazioni, l'ipereducare l'altra persona, l'iper dare pratiche, l'iper controllare lo spazio di cura, le pratiche, le informazioni, ok, nasce poi da un desiderio umano bellissimo, profondo, che è quello di fare del bene, di evitare che l'altro soffra, di farla stare bene. Il problema è che nello spazio di cura non si può controllare, non in questo modo, perché quello è un controllo paternalistico che cerca di gestire, di prevedere, di prevenire ogni passo, andando però ad ostacolare proprio quello che in realtà vorremmo favorire, cioè il senso di autodeterminazione, di legittimazione, di riconoscimento, di agency della persona che abbiamo davanti. Quindi dobbiamo imparare piano piano a lasciare spazio all'altro, rimanendo contenitori, ok, ma senza controllare l'altro. E quindi imparare a lavorare sul tollerare l'incertezza, sul riconoscere i nostri limiti. Noi non siamo onnipotenti, non possiamo salvare nessuno. Affidarsi al processo, altrimenti rischiamo di diventare iperrigidi, e lo vedremo poi più avanti con gli strumenti di cura, con i protocolli, con gli strumenti, appiattando l'esperienza della persona. Ok, quindi... ricapitolando un attimo, per rendere uno spazio di cura e rendere il tuo spazio di cura autodeterminato, bisogna incominciare a notare dove emerge inconsapevolmente, senza volerlo, il paternalismo, perché è diffuso nel mondo, ma è molto diffuso in spazi di cura, quindi noi professionisti della cura proprio lo introiettiamo tantissimo. Ovviamente il paternalismo emerge in vari momenti, in vari modi, come abbiamo visto, e andarlo piano piano a decostruire vuol dire dare modo all'altra persona di autodeterminarsi. L'autodeterminazione diventa così non solo un valore etico, ma anche proprio una risorsa terapeutica grandissima. Però nel fare questo passaggio, come professioniste, ovviamente si va incontro a una serie di sfide, perché si rischia di sentirci inutili, perché si perde il controllo della situazione, si rischia di andare in quella dinamica di impotenza o onnipotenza, ok? Quindi dobbiamo imparare non solo come fare a smantellare il paternalismo e a favorire l'autodeterminazione nella persona che si è davanti, ma anche come fare noi a allenarci a tollerare quella sfumatura di incertezza e di complessità che ne emerge. Ci torneremo a parlare di settini cura, però se ti nascono dei casi clinici, delle situazioni, delle domande, dei flash, delle scintille, tu segna tutto in modo da poterci lavorare insieme.